Il senso della vista.
La differenza che c'è fra il senso della vista e il vedere naturale è che la vista naturale non è il più oggettivo dei sensi fisici. Perché? Spesso ci facciamo ingannare dalle apparenze. I nostri occhi ci mostrano un'immagine soggettiva della realtà. Che significa? Che io posso vedere una cosa e dico guarda com'è bella, e un'altra accanto a me, ma che ci trovi di bello? Questo dimostra che quello che sto vedendo è soggettivo, anche se fisicamente è la stessa cosa. Dice, a me piace, a te non piace, perché è una cosa che non è legata soltanto a ciò che vedo, ma a ciò che ho costruito dentro di me in quello che sto vedendo. Bisogna perciò saper purificare ed oggettivare la vista. Che significa? Che ciò che è bello spiritualmente per me è bello per tutti, perché Dio l'ha fatto bello. Questo si può fare attraverso l'unione di vista ed emozioni. Dobbiamo imparare a vedere chiaro nelle emozioni, come pure a vedere la realtà circostante attraverso di quelle. Il mondo dei sentimenti e delle emozioni deve cessare di essere un luogo oscuro, spesso in contrasto col mondo dell'intelligenza e del pensiero. Non dobbiamo lasciarci trasportare dagli eventi, dobbiamo guidare gli eventi, mantenendo ferma l'altalena della vita. Perciò dobbiamo portare la luce della comprensione all'interno dell'amore e del timore, lasciandosi emozionare, entrando così nel senso della vista. Possiamo e dobbiamo pilotare la nostra immaginazione. C'è un audio. Cosa sta dicendo Lucio Battisti? Guardando negli occhi l'azzurro di un neonato, no? Dice, e mi sento risuscitato, mi prende un senso di gioia, di vita, una vita viva. Oggettivamente, guardare negli occhi un bambino appena nato ti dà il senso di vita, una vita nuova che cresce. Questo è il principio. Perché parlo di emozioni. Una canzone, avete sentito? Io, ripeto, non sono né un musicista né un cantante, però il ritmo, l'enfasi con cui viene cantata, mette gioia, non si può dire che non la mette, mette gioia, perché ti dà veramente il senso di quello che sta dicendo. Questo significa vivere un'emozione. Perciò le paure, gli spaventi, lo sgomento, l'angoscia ed i dubbi inconsci influenzano negativamente l'immaginazione. Bisogna saper ricevere pensieri positivi. Prima Corinzi 2,16. Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Se abbiamo la mente di Cristo, possiamo soltanto ricevere pensieri positivi. È un argomento difficile che voglio soltanto toccare stamattina. Ricevere pensieri non significa avere idee o pensieri della nostra mente, significa attingere direttamente dai pensieri di Dio, cioè attingere dal livello delle acque superiori, attingere nell'Orentsof, costruire immagini sane dentro di noi. Chi è preoccupato di qualcosa o per qualcuno, invece di immaginarsi e costruirsi scene drammatiche, deve sforzarsi di vedere con gli occhi dell'immaginazione, poiché al monte del Signore è stato visto. Perciò la benedizione non mancherà, se tarda, aspettala, ma certamente verrà. La potenza dell'immaginazione influenza fortemente la realtà, perciò coltiviamo pensieri ed immagini positive dentro di noi. Chi fluisce nel senso della vista vede il bene. e difende apertamente la famiglia spirituale con lealtà ed amore, uno dei fondamenti più belli della sposa di Cristo. Che significa esattamente? Significa che io non permetterò a niente, a nessuno, di parlare male dei miei fratelli e delle mie sorelle, perché sono la mia famiglia, sono una parte di me. Insieme siamo il corpo di Cristo, la sua sposa. Perciò è importante, è fondamentale che noi riusciamo a vederci non con i nostri occhi naturali, ma come Dio ci vede. Dio ci vede così e noi dobbiamo imparare ad essere così, perché altrimenti non gli apparteniamo. Senso della vista si scrive Resh Aleph Yod Hei, si legge Reya, valore numerico 216. Alcuni esempi: Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni il Battista vide e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ha guardato Yeshua con gli occhi di Dio e ha ricevuto, ha attinto nelle acque superiori, ha attinto nella luce infinita e ha ricevuto. Quello non è uno qualunque. Quello è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Per farvi capire la differenza che c'è fra il vedere naturale e il vedere spirituale. Un altro aspetto: è Gesù che attinge dalle acque superiori. Giovanni 1,47-49. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Parentesi, non lo conosceva, non l'aveva mai visto. Come faceva a saperlo? Aveva attinto dalle acque superiori, aveva attinto nell'Ora en Sof, nella luce infinita, aveva attinto direttamente dalla mente di Dio. Per questo è scritto: ora noi abbiamo la mente di Cristo, perché ora noi possiamo vedere in questa maniera, se lo vogliamo. Natanaele rimase confuso e gli disse: come fai a conoscermi? Yeshua gli rispose: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. E Natanaele dice: ma guarda che non ero qui, ero a casa mia dall'altra parte. Non c'è spazio, non c'è tempo. Chi attinge nella luce infinita, per il principio che noi abbiamo quella scintilla, può vedere in qualunque luogo, in qualunque tempo, in qualunque momento. Perché dentro di noi c'è quella scintilla. E quella scintilla, quando entra in comunione con Dio, quando entra in comunione con la fonte della luce, con la luce infinita, vede qualunque cosa, perché entra in una dimensione che non è temporale, che non vive nello spazio-tempo, ma vive nello spirito. Ma cogliete quanto è bello e come prende forza, come prende dimensione il Vangelo, visto in questa prospettiva. Natanaele rispondendo gli disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Giovanni 8,56. Abramo, vostro padre, nella fede, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Scusate, ma Abramo era nato, se non sbaglio, 1700-1800 anni prima. Come ha fatto a vedere quel giorno? Avete capito come ha fatto? Ha attinto direttamente la luce infinita. Giovanni 12,41. Queste cose disse Isaia, il profeta, quando vide la sua gloria e parlò del Messia. Isaia è nato molto prima di Yeshua. Vedete, nell'Ora en Sof, nella luce infinita, nello Spirito di Dio, non c'è né spazio e né tempo, ma tutto è fruibile nello stesso momento, perché siamo in una dimensione che in questo momento per noi, come si dice, è strana, va fuori dalla percezione dell'uomo, esce dalla mia intelligenza, Perché esce dalla mia intelligenza? Perché non attinge dall'intelligenza dell'uomo, ma attinge dalla mente di Cristo, cioè attinge dalla sapienza di Dio. E questo lo vedremo in maniera più approfondita nel proseguo di questo corso, che non sarà ovviamente stamattina. Ma stamattina vi darò il primo accenno. Però prima finisco con Atti 10, versetto 3. Un uomo che non aveva conosciuto Gesù, un uomo che amava soltanto, e non è poco, la Torah, un certo Cornelio, un centurione romano di quei tempi, un occupatore di Israele, ma aveva il cuore secondo Dio, perché è scritto in Atti 10, versetto 3, Cornelio vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio, come si fa a vedere gli angeli? Noi sappiamo, crediamo che gli angeli siano intorno a noi, però in questo momento non li vediamo. Perché? Perché noi abbiamo una vista soggettiva, non oggettiva. Non stiamo attingendo dal senso della vista, non stiamo attingendo dalle acque superiori. Andremo a parlare, stiamo parlando dell'albero della vita, siamo partiti dai 12 sensi. L'albero della vita, come vi ho detto all'inizio, nella prima predicazione di questo studio, che ha dei vasi, si sta parlando di vasi spirituali, e ne ha 10 più uno. Poi lo vedremo in maniera approfondita. Ma uno di questi vasi si chiama Gevurà, che significa forza. È l'unico vaso di colore rosso. Il suo valore numerico è 216, uguale al senso della vista. Perciò significa che c'è un parallelo fra il vaso di Gevurà, fra la Sefira di Gevurà, dell'albero della vita. Sefira significa libro, libro di conoscenza, un libro dove tutto ciò che è forza secondo Dio viene riversato dentro e noi possiamo attingere da quel vaso. Vediamo in che senso. È una sefira dell'albero della vita, è la forza nella prova. Quando io ho una prova, quando io ho una difficoltà, quando io sono sotto tentazione, posso attingere da quel vaso che mi dà la capacità di vincere la prova e la tentazione. È il giudizio che segue la disubbidienza. Quando sono disubbidiente, la forza, in quel caso, porta un giudizio, porta una condanna. Perché se no non imparo. Posso fare appello alla grazia di Dio, ma come dico spesso, se ci si dà una martellata sul dito, mi posso appellare anche alla grazia di Dio, ma sento male. È la forza della parola, Torah, è la forza della disciplina, è la forza, cioè la capacità di dire no al peccato, a una situazione che non è chiara, a una cosa che non comprendo e che non voglio fare. Ma spesso si dice di sì alle persone perché no ci rimangano male o perché in qualche modo gli si vuole andare incontro. Invece in questo caso si attinge, abbiamo la capacità di dire no, non ti posso seguire in questo. Attingo dalla forza di Dio, attingo dalla potenza di Dio, attingo dallo spirito di potenza che Dio ha messo su di me per aiutarmi a vincere ogni ostacolo. Il colore collegato è il rosso, simbolo del fuoco e del sangue. È il costo del sacrificio di Cristo. Vediamo come. Abramo e la prova. Genesi 22:1-2. Abramo, come ho detto, è colui che ha spiegato tutte queste cose, perché lui le ha vissute in prima persona. Non ha spiegato le cose per sentito dire. Lui ha spiegato le cose perché le ha vissute. Dio le ha dato questa capacità di poterle vivere e di poterle superare. Genesi 22:1-2. Dopo queste cose, Elohim mise alla prova Abramo e gli disse: Avram. Egli rispose: eccomi, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, vai alla terra di Moria e fallo salire in olocausto su uno dei monti che ti dirò. Voi sapete che è il monte dove poi sarà costruito il Tempio di Gerusalemme. Quando il Signore chiese ad Avram di sacrificare il figlio Isacco, la tradizione ebraica ci dice che Isacco aveva 38 anni e accettò volontariamente di diventare il soggetto del sacrificio in accordo con la volontà di Dio. Voi mi direte: com'è possibile? Perché? Questo comportamento da parte di Isacco è dovuto allo spirito di timore che Abramo gli aveva inculcato fin da fanciullo, nella perfetta fiducia dell'infallibilità dell'amore e del giudizio divino. Isacco era cresciuto con un padre che viveva la presenza di Dio. Isacco ne era consapevole, perché lui stesso la viveva. Senso della vista, Reia. Anagrammiamo ora le lettere di Reia, vista, e le permutiamo in Ira, timore. Vedete cosa ho fatto? Ho spostato la Yod dal terzo posto e l'ho messa al primo posto, ma sono rimaste le stesse quattro consonanti. Valore 216. Ma diventa, anziché vista, la parola diventa Ira, che significa timore. È il timore del figlio nei confronti del padre, nella certezza che il nostro Padre Celeste vede tutto, ogni nostro gesto ed azione. Se noi avessimo questa consapevolezza, perché viviamo nei sensi dello Spirito, ci preoccuperemo di quello che diciamo e facciamo, anche se gli altri non ci vedano. Il termine Ira si può vocalizzare anche in un altro modo, cambiando solo le vocali, ma le consonanti rimangono al loro posto, come potete vedere. E si dice Ierà, che significa egli vedrà. Valore 216. Leggiamolo, si prosegue in Genesi 22, 10, 14. Avram quindi stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Un angelo di Hashem lo chiamò dal cielo e disse: Avram, Avram! E gli disse: eccomi. Lo ripeto, quando una parola viene ripetuta due volte nel testo biblico, significa che ha un'importanza enorme. L'angelo disse: non stendere la tua mano sul ragazzo e non fargli nulla. Ora infatti so che sei timorato di Dio, Ira, e non hai negato tuo figlio, il tuo unico. Avram alzò gli occhi ed ecco, vide un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Avram lo andò a prendere, il montone, e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. Hashem vedrà, di cui oggi si dice, sul monte Hashem vedrà. Yerahe. Valore 216. Avete visto come la parola di Dio si spiega da se stessa, si forma e si spiega da se stessa. Tutti questi valori non li avremmo colti nella lingua italiana. Yerahe significa vedrà per porre fine al problema, vedrà per portare soluzione, verrà per provvedere. Letta in italiano, sì, si comprende lo stesso, però non ha quella forza, Gevurah, che ha leggendola attraverso il testo originale. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedano, la tentazione di eludere gli ordini di Dio, di cedere al peccato, di lasciare i sentieri di giustizia, di abbandonare la prova, sono parte della debolezza della carne. Ma la fedeltà di Dio è sicurezza per chi resta fermo nelle sue promesse, cioè nei ta remata ricevuti. Cosa ha fatto Abramo? Ha detto in cuor suo, Dio ha detto che per mezzo di Isacco sarebbero nati re e nazioni, ma ora me l'ha chiesto in sacrificio. Perciò, se Dio me lo chiede in sacrificio, ci può essere solo un motivo, mi sta mettendo alla prova. Ma comunque, Dio fa risuscitare. Vedete, Abramo si era messo in qualche modo, attraverso il senso della vista, in una botte di ferro. Qui i sensi sono più d'uno, senso della parola, senso della riflessione, senso dell'andare, senso della vista. Cosa sta dicendo Abramo a se stesso? Dio è per me. Comunque vada, sarà un successo. Non si pone il problema, ma la cosa meravigliosa, secondo la tradizione ebraica, che Isacco stesso dice, io non mi tirerò indietro, perché Dio è colui che chiama le cose che non sono come se fossero. Se Dio mi vuole in sacrificio, io sono pronto, perché Dio è la mia forza, Gevurah. Prima Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti se non umana. Fedele però è Dio e non permetterà siate tentati oltre le forze, ma darà con la tentazione anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Chi l'ha sostenuto Abramo? Lo sapete chi ha sostenuto Abramo? La Shekinah. Perché lui aveva i sensi accesi nello spirito e aveva visto che Isacco sarebbe stato il genitore di re e nazioni. Perciò quello che vedeva nello spirito gli dava certezza, gli dava sicurezza. Non importava quello che accadeva nella carne, per quello che è importante è quello che accade nello spirito. Perché la carne passa, lo spirito resta. Il senso della vista ci aiuta a vedere nell'invisibile, a ricevere il perché tale prova è arrivata proprio a noi. Quante volte si è detto? Ma proprio a me. È importante questo fatto, perché a volte ci si lamenta della prova e non ci si rende conto che la prova è finalizzata a farmi crescere, ad aiutarmi ad attingere nella forza di Dio, nella capacità di Dio, per aprire i miei occhi. Non si canta e basta, altrimenti apri i miei occhi. Vediamo un altro aspetto importante del senso della vista. Chi è che camminava in spirito? Chi è che aveva i sensi accesi? Un altro personaggio era Mosè. Ebrei 11:27. Per fede Mosè abbandonò l'Egitto senza temere l'ira del re. Infatti stette saldo come vedendo l'invisibile, perché i miei occhi naturali non mi fanno vedere l'invisibile, ma i miei occhi spirituali sì, io posso attingere nell'invisibile, perché io attingo sopra il cielo, non sotto il cielo, perché si dice non c'è niente di nuovo sotto il cielo, ma non sopra il cielo. Se camminiamo nel timore di Dio, ogni tentazione ed ogni prova cesserà la sua motivazione di esistere, perché ci sarà concesso di vedere nell'invisibile. Ma la prova a volte non finisce, o addirittura una prova, poi passa un mese un'altra volta, poi un'altra volta. Perché la prova è ricorrente? Lo sapete perché la prova è ricorrente? Perché il peccato è ricorrente. Affinché non vinciamo quel peccato, il Signore ci metterà davanti la prova per darci la forza di uscire dal peccato. Allora la prova non è una cosa sbagliata, è una cosa buona, perché è finalizzata al bene, anche se non ci piace. Gevurah è la forza che ci aiuta a perseverare nella certezza che Yeshua vedrà, Yerahè. Se al posto del timore reverenziale nei confronti di Dio ci lasciamo prendere dalla paura e dallo sconforto, la prova ci schiaccerà. Ma se manteniamo la giusta posizione in Cristo, la benedizione sarà copiosa per noi e per i figli dei figli, fino alla millesima generazione. La benedizione è di gran lunga superiore alla maledizione. Perché è scritto così? Perché quella benedizione Abramo l'ha rilasciata su Isacco, su Giacobbe, Giacobbe sui suoi figli, i suoi figli sulle tribù di Israele e le tribù di Israele sulla nazione di Israele. E ancora oggi quella benedizione li sta rincorrendo. Ma il Signore, voi avete visto che è la nazione che è stata approvata di più. Perché? Perché spengano del continuo gli occhi nello spirito. Prova ne è che Abramo ed Isacco, avendo superato la prova estrema, lasciano in eredità al popolo di Israele, e non solo a lui, la costruzione del Tempio di Gerusalemme, sullo stesso monte del sacrificio di Isacco, il monte Moria. Lo stesso vale per ogni uomo. Le prove diventano necessarie ogni volta che ci dimentichiamo di essere il Tempio di Dio e costringiamo esiliata e prigioniera la fonte della nostra vita, la Shekinah, anziché arrenderci alla sua conveniente, piacevole e perfetta volontà. Il senso della vista ci dona la capacità di vedere chi siamo spiritualmente, aprendoci le porte della fede di Dio. Un esempio è nella storia dei 12 esploratori. Vediamolo insieme. Numeri 13:1-3. Hashem parlò a Mosè dicendo: invia degli uomini che esplorino il paese di Canaan, che sto per dare ai figli di Israele. Invia un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. Mosè li inviò dal deserto di Paran con il consenso di Hashem. Tutti questi erano capi dei figli di Israele. Due dei 12 furono Caleb o Caleb e il figlio di Nun, Yoshua, Giosuè in italiano. Ma una cosa che ho imparato e che piano piano dovremo cambiare anche noi è che è importante e fondamentale usare i nomi biblici nella loro forma originale, non in italiano. Noi si tende a italianizzare tutto, ma questo non è detto che sia bene. È molto importante questa definizione. Caleb è il figlio di Nun, perché non è scritto così a caso. Se è scritto così significa che anziché scrivere Caleb e Joshua, ha scritto Caleb è il figlio di Nun. Vediamo perché. Numeri 13:27-28. Così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo: siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele, e questa è la sua frutta. Tuttavia il popolo che abita il paese è forte. Le città sono straordinariamente fortificate e grandi. E laggiù abbiamo pure visto i figli di un gigante. Dopo 40 giorni di esplorazione, i 12 tornarono portando con loro i frutti della terra promessa, diventati oggi il simbolo dell'ente del turismo israeliano. Come vedete in foto, quella è una ciocca d'uva alta quanto un uomo. Dice: effettivamente i frutti ci sono, ma anche i giganti ci sono. Ma anche la parola dei giganti, di popoli forti, di città fortificate. La scelta era ed è tra credere nelle promesse di Dio, una terra dove scorre latte e miele, o le prove raffigurate dai giganti. Tutto dipende da come vediamo. Senso della vista. Punti di vista. Uno dall'alto, cioè quello di Dio. Yeshua vedrà. Yerahè. Ed uno dal basso, quello della carne, miope, che rivela o denota incapacità, perspicacia o lungimiranza nel valutare i fatti nella loro attuale realtà o nei loro possibili sviluppi, legato al nostro vecchio e vano modo di vivere e di vedere soprattutto. Leggiamolo ancora, Numeri 13, 32, 33. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che abbiamo visto è gente di alta statura. Laggiù abbiamo visto i giganti, i discendenti dei decaduti, di fronte ai quali ci sembrava di essere piccoli come cavallette, e così dovevamo sembrare a loro. Dio ha detto: vi sto portando in una terra dove scorre latte e miele, e ve la sto per dare in eredità a voi e ai vostri figli per generazioni. Cosa hanno riportato loro? Problemi, problemi, problemi. Allora voi non credete in Dio, voi credete nei problemi. Il vostro Dio si chiama problema. Ma se il nostro Dio si chiama problema, avremo solo problemi. Ma se il nostro Dio si chiama Yeshua, avremo soltanto salvezza. Scegliamo. Come dice, scegliete oggi chi volete servire. È fondamentale scegliere. 10 esploratori su 12 riportarono una cattiva impressione della terra promessa. Solo Caleb ed il figlio di Nun continuarono ad esortare il popolo ad avere fiducia in Dio, nella conquista dei territori secondo la promessa di Dio. Solo loro andarono oltre la vista fisica, vedendo secondo Dio, senso della vista. Per tutto il popolo la punizione durò 40 anni, finché tutta la vecchia generazione del rifiuto non morì. Entrò nella terra promessa solo la nuova generazione nata nella Torah, insieme a Caleb e il figlio di Nun, Joshua. Caleb e il figlio di Nun, valore numerico 216. Senso della vista. Ma Caleb e il figlio di Nun avevano il senso della vista perché il loro valore numerico, messi insieme, l'abbiamo visto domenica scorsa nel senso dell'andare, è importante. Insieme hanno il senso della vista. Perciò chi confida in Yeshua riceve grazia su grazia e non si lascia sopraffare dalle circostanze della vita, che sono solo apparenza, ma agli occhi aperti nello spirito. E quando due si accordano, tutto quello che hanno davanti prende una forma diversa, perché il Signore li sta premiando, li sta facendo vedere ciò che non si vede con gli occhi naturali, ma si vede con gli occhi spirituali. Abramo ed Isacco avevano gli occhi spirituali accesi, aperti, perché andavano di pari passo. Abramo, umanamente parlando, deve aver vissuto un momento terribile. Aveva il coltello in mano per scannare il figlio. Isacco, da quell'altra parte, doveva essere scannato. Vi immaginate che situazione si è creata? Che cortocircuito a livello umano. Ma avendo gli occhi ambedue aperti nello spirito, ambedue, molto importante, quello che è apparente, quello che stiamo per fare, stiamo per vedere, sono cose umane, carnali, naturali, ma non hanno senso se si guardano attraverso il senso della vista, perché nello spirito noi vediamo qualcosa di grande, di meraviglioso. Vediamo una moltiplicazione delle nostre vite. Perciò quello che è apparenza, quello che vediamo con gli occhi naturali, è solo apparenza, se viviamo nello spirito. Mosè non camminava da solo, camminava insieme a Aaron, sommo sacerdote. Addirittura erano tre, anche Miriam. Guarda caso, Miriam, la sorella di Mosè e Aronne, è la sposa di Caleb. E il figlio di Nun, Joshua, era l'attendente, era colui che aiutava Mosè in tutta l'opera. Vedete che l'unione di due è sempre fondamentale, dove due o tre sono riuniti. Qualunque cosa mi chiederanno, io gliela concederò. Allora è fondamentale questo aspetto. Giovanni il Battista, quando vede Yeshua, perché? Era solo? No, era con Yeshua. Vedeva perché era uno con lui. In quel momento era sulla terra, aveva preso un corpo di carne. Per questo vi incoraggio anche stamattina a entrare in questa dimensione, a cercare un'amicizia vera, a unirsi in questo senso, perché in questo senso noi possiamo vedere, camminare, vivere in spirito. Possiamo attingere direttamente dalla luce infinita.